Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
E allora, eccoci qui, finita la sigla, così d'amblè, all'improvviso, ma noi bastioni di Orione ci siamo come un'incursione dada qui nei black hole del palinsesto di Radio Blackout. Bastioni di Orione, trasmissione che vi parlerà di quello che succede nel mondo, con un occhio alle lotte, un occhio anche agli equilibri, come definirli, geopolitici. E allora in questa puntata noi parleremo un po' di quello che è successo in Chad, con un interlocutore che ci chiamerà a breve, perché in Chad, con un comunicato diffuso martedì dalla televisione di Stato, è stata resa nota la notizia della morte del presidente Idriss Déby Itno, un presidente che governa il Chad da quasi 30 anni, aveva da poco vinto la sua sesta elezione, naturalmente con brogli. E Déby e il Chad è molto importante per gli equilibri nel Sahel, è sempre stato un fedele alleato dei francesi. Il Chad possiede un esercito ben addestrato, e Déby è morto combattendo un gruppo ribelle, il FEA-CT, che è un gruppo che fa riferimento anche al presidente precedente, Hissen Habré, che era stato deposto proprio da un colpo di Stato da Déby. Ebbene, è morto, come dire, sul campo, ma la situazione adesso è estremamente confusa. È diventato capo di un comitato di militari il figlio di Déby, che peraltro era stato già sul campo combattendo in Mali, l'Azawad. Però penso che abbiamo il nostro ospite in linea. Pronto?
Sì, pronto, buonasera.
Ciao. Ciao, e allora stavamo un po' illustrando, insomma, quello che è accaduto in Chad e anche le conseguenze, insomma, dal punto di vista degli equilibri politici in quell'area dopo la morte di Déby.
Che può capitare anche, perché era un po' quello che poteva agevolare la politica anche, diciamo, neocoloniale dell'Occidente, della Francia in particolare. Venendo meno lui, un po' tutto sparisce.
Sì, indubbiamente Idriss Déby era il perno della politica di sicurezza per tutta l'area saheliana. Non dimentichiamo che il Chad è un paese che si trova circondato da aree di crisi in ogni direzione: a nord la Libia, a sud la Repubblica Centrafricana, a ovest l'area del lago Chad, dove è presente Boko Haram, e a est il Sudan e il Darfur. Quindi è un paese effettivamente all'incrocio fra aree di crisi e che per anni ha ospitato il centro del dispositivo di sicurezza degli attori internazionali interessati alla stabilizzazione di questa fascia di Africa che connette il Nord Africa, il deserto del Sahara, all'Africa centrale. In particolare la capitale del Chad, N'Djamena, era il quartier generale della grande missione di controterrorismo francese che appunto insiste e interviene su tutta l'area del Sahel centrale, in Mali, in Niger, in Burkina Faso, ma il quartier generale si trovava proprio a N'Djamena, in quanto, come dicevate giustamente, il Chad era ritenuto un alleato fedelissimo e incrollabile. D'altra parte il Chad era anche impiegato in un altro tipo di missione, questo in cui il ruolo della Francia in realtà è minore, è più defilato, ovvero la missione di stabilizzazione della forza congiunta multinazionale sull'area del lago Chad, certo. Quindi contro Boko Haram, un'area in cui tipicamente la Nigeria ha custodito gelosamente la leadership, guardando con molto sospetto il ruolo degli attori circostanti francofoni francofoni ritenuti effettivamente delle pedine nelle mani di Parigi, ma a fronte dell'evidente incapacità degli attori nigeriani di gestire questa fascia, effettivamente il Chad è intervenuto massicciamente anche in quest'area. Quindi la potenziale destabilizzazione del Chad desta naturalmente grandissime preoccupazioni presso tutte le cancellerie europee, in primis Parigi.
Anche per quello che è la Libia, perché appunto confinando a nord del Chad si trova il Fezzan, e in particolare era proprio forse De Bie quello che conteneva il jihadismo che potrebbe provenire da nord, con la sua lotta, che forse era l'impegno maggiore delle forze ciadiane, sta in quello, e quindi nel grande crogiolo libico potrebbe scatenarsi un ulteriore motivo di combinamento degli equilibri.
Ma è una dinamica abbastanza tradizionale, cioè nella storia del Chad da sempre i fronti ribelli sono arrivati dalla Libia, si sono nascosti in Libia beneficiando più o meno apertamente del supporto delle autorità libiche, e dal nord sono arrivati per prendere il potere rispetto alle autorità che occupavano in quel momento la capitale. Quindi è una dinamica a cui abbiamo già assistito in passato. In realtà, paradossalmente, questo episodio si inserisce in un contesto di stabilizzazione della Libia. Noi sappiamo che, con tutte le difficoltà, ma il processo di pace sta andando avanti in Libia, e anzi c'è da pensare che la fuoriuscita dalla Libia dei combattenti ribelli ciadiani possa in qualche modo essere collegata a una partita internazionale che nell'ambito della quale sono sempre più forti le pressioni rispetto agli attori libici di disfarsi dei mercenari internazionali o dei supporti di truppe internazionali. Da un lato l'alleanza che sostiene in particolare il fronte di Tripoli ha deciso progressivamente di smantellare i mercenari siriani affiliati alla Turchia e quindi più vicini all'area della Tripolitania. Dall'altra parte Haftar ha probabilmente intenzione di disfarsi progressivamente del supporto tutto sommato secondario al suo sforzo di guerra e al suo potere militare, rappresentato da appunto le milizie di ribelli, di fazioni ciadiane e sudanesi. Quindi paradossalmente questo si inserisce in un contesto di progressiva stabilizzazione della Libia. C'è anche da aggiungere che questo è forse più che altro fumo negli occhi, nel senso che le forze ciadiane, nel grande contesto del conflitto libico, le forze ciadiane, così come i ribelli o mercenari siriani o sudanesi, rappresentano in realtà un contributo molto marginale alle dinamiche internazionali che investono la Libia, e sono forse un tentativo degli attori sul campo di dare un segnale alla comunità internazionale, senza però voler intervenire a toccare quelli che sono invece i grandi equilibri internazionali, ovvero la presenza dell'esercito regolare turco e dei mercenari russi.
Senti, la pressione internazionale perché appunto si allontanassero questi combattenti della FEA-7T poi ha portato anche a una rottura di certi equilibri, perché poi prima della morte di De Bie e poi pare anche di alcuni generali c'era stata una vera e propria offensiva contro il governo, con dei combattimenti che hanno visto la morte di più di 300 combattenti. La crisi ciadiana poi si inserisce anche in un contesto economico estremamente grave per il paese, che sostanzialmente si basa soprattutto sull'esportazione del petrolio, ma ha un debito enorme contratto con la Glencore, una di queste multinazionali che ha a che vedere con queste attività. E poi c'è un discorso anche un po' sorprendente, soprattutto in Francia, per cui sentendo i media francesi è stato di fatto considerato un alleato fedele. Non, nessuno ha mai preso in considerazione il fatto che fosse un autocrate che naturalmente calpestava i diritti democratici, e quindi un alleato, diciamo così, ingombrante, ma che per i francesi non puzzava affatto.
Sì, effettivamente è una relazione molto ambigua quella di Parigi con Jamena. ad ogni nuova elezione di un nuovo presidente francese si reitera il mantra secondo cui bisogna disfarsi dei vecchi scheletri nell'armadio della France-Afrique, e il primo candidato è sempre il Chad. lo disse Macron, lo disse prima di lui Hollande, lo disse Sarkozy. La verità è che molto spesso queste intenzioni più o meno sincere vengono rapidamente accantonate a fronte delle esigenze di realpolitik. Il caso emblematico era stato quello di Hollande, che probabilmente aveva la reale intenzione di imporre insomma, esigenze di accountability, di good governance, di rispetto dei diritti umani nei confronti dell'alleato ciadiano, ma che immediatamente dopo la sua elezione, sua di Hollande, si trovò a dover fronteggiare la ribellione in Mali e la conquista del nord del Mali, di un territorio grande due volte l'Italia, da parte di una alleanza in cui la parte del leone la facevano degli attori jihadisti legati ad Al-Qaeda, e alla ricerca disperata di attori locali che potessero sostenere il Mali e la Francia nel loro sforzo di stabilizzazione, Parigi decise che l'unica soluzione era riabilitare il Chad, che effettivamente sembrava disporre delle risorse militari necessarie per far fronte a questo conflitto. Ricordiamo che quando nel 2013 i francesi aiutarono le truppe maliane, di fatto guidarono le truppe maliane alla riconquista del nord, a fianco dei Mirage e degli elicotteri da combattimento francese, sul campo combattevano effettivamente i ciadiani, che hanno effettivamente perso molte truppe in un combattimento violentissimo corpo a corpo con i jihadisti nelle montagne, nel deserto fra Algeria e Mali. Quindi questo ha consentito la riabilitazione di un paese che da un lato soffre di una gravissima crisi economica, che naturalmente si riflette in una gravissima crisi sociale. Il Chad occupa stabilmente gli ultimi posti di tutte le classifiche internazionali in termini di diritti, di sviluppo umano, di qualunque altro parametro vogliate considerare, anche perché di fatto la principale esportazione del Chad è diventata la manodopera militare per le esigenze di stabilizzazione regionale che nessun altro è in grado di offrire. Il budget del Chad è molto poco trasparente, ma stime credibili ritengono che il 30-40% del PIL nazionale, cioè 20 volte di più della media di qualunque altro paese del mondo, il 30-40% del PIL nazionale è dedicato al settore della sicurezza e la difesa. Questa era anche una garanzia in qualche modo preservazione del potere dello stesso Déby, della stessa nomenclatura sciadiana, che in questo modo poteva sperare di evitare o ritardare rivolte dal settore militare, che naturalmente rappresentavano la prima fonte di preoccupazione per un regime così repressivo e così chiuso in se stesso.
Il problema per la Francia adesso è anche un aspetto, diciamo così, un po' più importante, perché poi il Chad è una pedina fondamentale in quello che i francesi stanno cercando in qualche maniera di fare, cioè un outsourcing della guerra nel Sahel. Non riescono più a mantenere tutte quelle truppe, è troppo dispendioso. Hanno provato a coinvolgere anche gli altri paesi occidentali senza successo, e quindi anche l'operazione del G5 in qualche maniera tenta di trasferire questa responsabilità e questo peso militare ed economico su altri paesi. E la caduta di Déby, e poi anche il fatto che il figlio Mahamat Idriss Déby, che è un militare di carriera, già capo della guardia presidenziale, che ha combattuto anche in Mali quando c'è stata la rivolta della Zawad, insomma i francesi sono anche intervenuti militarmente a salvare Déby a un certo punto, si trovano effettivamente in difficoltà. In questo scacchiere qualcosa si sta muovendo.
Certo, questo è uno degli interrogativi. Ricordiamo che l'area del nord del Chad è un'area turbolenta in cui non sono mancati tentativi di ribellione, fra l'altro proprio in virtù della chiusura del regime a cui facevamo riferimento poc'anzi e della tutela internazionale di cui beneficiava il regime. Di fatto l'unica strada di un possibile ricambio politico è quella della rivolta armata, questo quindi spiega anche l'instabilità insita del Chad. E nelle diverse rivolte che hanno afflitto questo paese nel nord, in una di queste ci fu un intervento che fece molto scalpore, perché dal punto di vista del diritto internazionale è molto problematico, della Francia a fianco dell'alleato ciadiano per bombardare i ribelli del nord. Questo avvenne nell'estate del 2019. Tutto sommato uno degli interrogativi è cercare di capire perché questa volta l'esercito francese abbia preferito non intervenire apertamente con sostegno militare a fianco dell'alleato ciadiano. I francesi hanno, stando alle ricostruzioni disponibili, hanno condiviso con l'alleato ciadiano informazioni sui movimenti delle truppe ribelli, con sorvolo sopra le truppe ribelli, ma non hanno sparato. Questo forse può essere legato anche al contesto molto delicato che stava attraversando il Ciad. Il Ciad stava attraversando un'elezione che sarebbe stata, come dire, senza sorprese, la sesta elezione che avrebbe consegnato il paese alla vittoria di Déby. Anzi, sono usciti i risultati paradossalmente proprio nel momento in cui Déby è stato ucciso,
con l'80%,
e lo assegnavano vincitore all'80%. Forse questa è una delle ragioni che hanno giustificato una certa cautela o titubanza di Parigi nell'intervenire in maniera così aperta e plateale a fianco dell'alleato. D'altra parte è anche interessante notare che, a fronte della morte tutto sommato inattesa, sorprendente e sconvolgente di Déby, i francesi non abbiano tutto sommato fatto troppe non abbiano mostrato troppe preoccupazioni a fronte di quello che è tutto sommato un golpe militare che trasferisce il potere nelle mani del figlio e di una cricca di generali, golpe che è stato pienamente e immediatamente avvallato da Parigi, che ha bisogno disperatamente di stabilità locale.
Stabilità proprio perché si diceva che è uno dei paesi più poveri, soprattutto poi con la desertificazione del lago Chad, a maggior ragione, e quindi potrebbero esserci anche delle pulsioni ribelli all'interno del Chad, al di là di quelle che possono venire dalla Libia, dal nord, abbiamo detto. Ecco, questo FA7T è composto come? Cioè, sono jihadisti, sono degli Azawad, sono di etnie particolari, sono degli allevatori anziché dei agricoltori, che sappiamo che normalmente le dispute che poi vengono fatte passare per religiose sono in realtà dispute puramente di scelta, di economia familiare, tribale, a seconda di da che parte si sta. D'altra parte Déby invece arrivava dal sud, quando ha preso il potere, anziché provenire dalla Libia, mi pare che venisse dal Sudan, quindi dal lato opposto rispetto alla Libia. Ecco, come si può configurare la composizione della gente ciadiana e dei ribelli che hanno ucciso Déby?
Sì, avete detto bene, la questione etnica è importantissima per spiegare le tensioni che si stanno sviluppando in Chad. Déby stesso e la sua congerie al potere era molto vicino a un gruppo etnico che è quello degli Zagawa, che è stato ritenuto un gruppo avvantaggiato dal potere di Déby, un gruppo concentrato nella parte meridionale del paese, effettivamente tradizionalmente più dedito ad attività stanziali e agricole. Il FACT è una delle numerose espressioni del fronte ribelle settentrionale, in cui una componente cruciale è rappresentata dalla tribù dei Tebu. I Tebu sono effettivamente un gruppo etnico di tradizione nomade e quindi, in quanto tale, tendenzialmente riottoso al controllo statale, con ambizioni anche, se vogliamo, fieramente anarchiche in un certo senso, e in questo senso è stato uno delle spine nel fianco del regime per moltissimi anni. Approfittando del caos libico, molti Tebu si sono nascosti nel sud della Libia per cercare protezione e da lì organizzare una controffensiva nei confronti del regime di N'Djamena. È anche da considerare che in questa fase storica, negli ultimissimi anni, proprio in quest'area a cavallo fra Chad e Libia, così come in generale in tutto il deserto del Sahara, sono stati scoperti degli importantissimi giacimenti d'oro. E queste attività hanno naturalmente preoccupato moltissimo il regime di N'Djamena, che temeva che queste risorse sarebbero state utilizzate dai ribelli per arricchirsi e poi destinate naturalmente a finalità militari. Ed è quindi questo che spiega anche il bombardamento pesantissimo avvenuto su alcuni insediamenti di Tebu, che stavano sfruttando proprio queste miniere d'oro con l'aiuto di Parigi nel 2019.
Anche Abré, l'ex presidente ciadiano, era Tebu, e poi appunto si rifugiarono nel nord del paese, dove poi ci fu nel 73 insomma il problema con la Libia, con la striscia di Azov. Quindi probabilmente c'è anche, come dire, un retaggio di un ex avversario politico di De Bie all'interno di questo gruppo.
Sì, anche se i fronti politici sono molto compositi e magmatici in Chad. Ricordiamo che lo stesso De Bie è stato a lungo un alleato fedele vicino ad Abré, salvo poi sostanzialmente detronizzarlo e prendere il suo posto. Quindi su questo, ecco, credo che l'aspetto etnico sia forse più importante di quello politico, dove le ricomposizioni sono molto frequenti. Sappiamo che nel fronte attuale del FACT Fassete sono presenti degli attori che sono stati a lungo vicini a De Bie, ma che proprio nella fase recente, a causa delle ristrettezze economiche di cui soffre il regime, sono caduti in disgrazia e quindi sono passati al fronte ribelle.
Si parlava anche di oro poco fa, però il Chad è anche un grosso fornitore, esportatore di petrolio. Quali altre risorse sono in campo e sono appetibili da tutti i protagonisti, che cioè come dei rapaci probabilmente saranno lì attorno a cercare di capire come fare per condizionare meglio, penso ad esempio alla Turchia, che proprio in quella zona stava negli ultimi anni aumentando la propria presenza, ma immagino anche la Wagner di Russia o altre forze occidentali che appunto possono avere appetiti per il petrolio e forse non so bene se c'è anche dell'uranio lì o se è solo nel Niger. No?
Sì, effettivamente le risorse più importanti sono l'oro e il petrolio, sebbene poi la maggior parte della popolazione viva di un'agricoltura, una pastorizia di sussistenza, e quindi l'interesse di tutti gli attori politici è quello di avvicinarsi alle cerchie del potere che conta per poter beneficiare della redistribuzione limitatissima dei proventi di queste risorse. Credo che dal punto di vista economico queste risorse siano più appetibili per gli attori domestici di quanto non lo siano per gli attori internazionali, con un prezzo del petrolio molto basso e in prospettiva strategica tendente a decrescere. Lo sfruttamento del petrolio ciadiano è in realtà economicamente poco vantaggioso, è un paese senza sbocchi sul mare, è un enclave poco strutturato dal punto di vista delle infrastrutture, quindi in realtà non è un'area particolarmente golosa dal punto di vista dello sfruttamento delle risorse per degli attori internazionali. Ancora peggio per quanto riguarda l'oro, che si trova nell'area praticamente inaccessibile del Tibesti, che è raggiungibile in 4x4 dalla capitale in una tempistica che varia dai 3 agli 8 giorni di macchina a seconda delle condizioni atmosferiche, per cui capite bene che l'appetibilità economica rimane limitata per degli attori internazionali.
Per Total o per Eni, insomma.
Sì, poi parliamo di un paese che è grande 3-4 volte la Francia comunque.
Sì, sì, è un paese gigantesco, è un paese che soprattutto ha un grosso valore strategico in virtù della sua posizione, e in questo sì, effettivamente si sono sollevate alcune suggestioni, ma che sono tutte da verificare in questo momento, secondo cui effettivamente il Chad potrebbe rappresentare un ponte di connessione fra la Libia, dove come sappiamo sono molto presenti attori internazionali come Turchia e Russia, e il Centrafrica, dove effettivamente la Russia gioca un ruolo preponderante, il Niger, dove la Turchia sta aumentando la propria influenza. In Niger ci sono state elezioni del presidente il mese scorso, in cui alla cerimonia di inaugurazione era presente il vicepresidente turco, che è il nuovo alleato partner strategico del governo del Niger, quindi è chiaramente un'area in cui diversi attori, diciamo, di media potenza ambiscono a esercitare un ruolo preponderante. si tratterà di capire come dalla destabilizzazione attuale usciranno gli schieramenti di potere che storicamente si contendono il dominio del Chad, e come Parigi sarà o meno in grado di cooptarli nella sua rete. In passato non è stato difficile per la Francia, per gli Stati Uniti, per altri attori occidentali recuperare quelli che erano inizialmente i ribelli e farne i propri nuovi alleati a scapito delle autorità decadute. Questa è naturalmente la questione da un milione di dollari che in questo momento non siamo in grado di dare una risposta.
E a proposito di soldi, comunque nel tentativo di stabilizzare il paese, il Fondo Monetario Internazionale aveva accettato di dare un prestito per ristabilizzare in qualche maniera il debito di 560 milioni di dollari, tant'è che la Kristalina Georgieva, che era dirigente insomma del Fondo Monetario Internazionale, ha espresso le sue condoglianze al popolo ciadiano e ha salutato la memoria di Idriss Déby. Quindi diciamo, anche dal punto di vista delle istituzioni finanziarie internazionali, il Chad è un paese debole ma che va sostenuto.
Sì, questo sicuramente anche per la grandissima influenza, in particolare sul Fondo Monetario Internazionale, degli attori occidentali e della Francia in primis. Non c'è dubbio che e questo lo ha sempre detto apertamente Déby a tutti i consessi internazionali a cui si presentava, chiedeva il conto, se così vogliamo metterla, ai propri partner e sponsor internazionali, chiedendo sostanzialmente che a fronte dell'importante sforzo militare profuso dalle sue truppe nella stabilizzazione della regione saheliana, i partner internazionali si facessero carico delle debolezze economiche del paese. E in un certo senso il fatto che le pratiche più abusive del regime di N'Djamena siano state sistematicamente condonate dalle principali istituzioni internazionali è un segnale del debito di riconoscenza che alcuni fra i più influenti attori internazionali avevano contratto nei confronti del regime di Déby.
E forse un'ultima cosa, poi ti lasciamo andare, forse il debito di riconoscenza è anche per la lotta ai migranti, per il blocco delle migrazioni che provengono giusto appunto dal Centrafrica. Il Centrafrica adesso, che con la crisi che si è scatenata, ha prodotto tantissimi migranti che si trovano giusto appunto in Chad, mi pare. Quindi Déby faceva un po' da gendarme anche da quel punto di vista, di evitare che arrivassero ancora più migranti in terra libica e quindi poi al Mediterraneo.
Sì, questo, c'è stato molto timore effettivamente a un certo punto che si aprisse una cosiddetta rotta ciadiana delle migrazioni verso la Libia. In realtà questo si è verificato solo in parte e in una parte tutto sommato marginale, in virtù delle asperità del territorio ciadiano. Il Chad al confine con la Libia sono presenti le montagne del Tibesti, che sono montagne impervie, che superano i 3500 metri, dove nevica, insomma non è affatto un passaggio agevole. Pertanto i flussi migratori principali sono rimasti di gran lunga dislocati nei paesi confinanti con il Chad, il Sudan da una parte e il Niger dall'altra. È chiaro che ha fatto gioco a Déby presentarsi ancora una volta ai propri partner occidentali come l'argine nei confronti dello tsunami migratorio che avrebbe invaso la Libia, in modo ancora una volta da aumentare la propria rendita di posizione e la gratificazione che otteneva dai partner occidentali. In questo devo dire che Parigi è riuscita a portarsi dietro tutti i partner europei, anche a Roma è venuto in visita Déby ed è stato accolto con tutti gli onori.
Ti ringraziamo Luca Raineri, che è ricercatore di Sant'Anna di Pisa, uno dei massimi esperti appunto della zona di cui abbiamo trattato, del Sahel, del Maghreb.
Vi ringrazio anch'io. Volevo forse soltanto brevemente dire che quando si parlava del tentativo di Parigi effettivamente di svincolarsi da un conflitto che si sta protraendo per molti anni e che sta costando moltissimo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista politico, la Francia, che era stata vista come un intervento salvifico contro i terroristi nei primissimi anni del conflitto in Mali, è oggi osteggiata da una parte crescente della popolazione che dubita della buona fede degli sforzi francesi e che non si capacita del fatto che a fronte di un impegno militare così importante il terrorismo in Sahel stia aumentando anziché diminuire. Ecco, in questo contesto la Francia ha effettivamente più volte tentato di trascinarsi dietro degli alleati e progressivamente di tirarsi fuori dalle pastoie di un conflitto di cui non si vede la fine, come avete ricordato prima, con l'alleanza del G5 Sahel, quindi delegando agli stati locali delle funzioni di controllo del territorio, in realtà rendendosi conto che questo era impossibile. Gli eserciti locali, con esclusione significativa di quello ciadiano, ma sono troppo deboli per poter effettivamente fronteggiare questo tipo di insurrezioni, e quindi l'ultimo tentativo, la neonata configurazione di controinsorgenza e di stabilizzazione dell'area saheliana è la missione della Task Force Takuba. Ed è importante considerare che questa task force è una missione, diciamo una coalition of the willing, a guida francese, in cui Parigi ha chiesto più volte ripetutamente l'aiuto dei propri alleati e dei propri partner, e credo che sia opportuno qui ricordare che l'aiuto più importante arriverà e sta già arrivando proprio da parte dell'Italia, in una coalizione, questa della forza Takuba, che sarà dispiegata nell'area del Sahel, dove proprio fino all'altro giorno erano presenti la punta di diamante, erano le forze ciadiane. Ebbene, in quest'area sono previsti il dispiegamento di 600 membri delle forze speciali di diversi paesi europei, 300 di questi saranno francesi, ma altri 200 saranno italiani. Quindi è una missione in cui l'Italia gioca un ruolo importantissimo, di cui si è molto dibattuto in molti paesi europei, che per diverse ragioni hanno deciso spesso di non aderire a questa missione e di invece partecipare ad altre missioni come quelle delle Nazioni Unite e via dicendo. In Italia non c'è stato un vero dibattito a questo proposito, e credo che questo sia un problema alla luce del fatto che sarà una missione molto problematica, di soldati dispiegati in un contesto per niente chiaro e invece altamente pericoloso.
Fatto bene a ricordarli, sì. Anche perché le regole di ingaggio qui non si conoscono. Il Parlamento ha votato praticamente a scatola chiusa questo trasferimento di militari, per non parlare poi del sostegno militare che comunque l'Italia già, per esempio, dà al Niger. Bene, ti ringraziamo allora per il tuo contributo.
E voi.
Buona serata. Allora, Bastioni di Orione, quindi insomma abbiamo ascoltato Raineri a proposito della situazione in Chad, quindi ci prepariamo per il prossimo contributo che sarà uno sguardo su quello che sta accadendo in Libano, paese che praticamente è fallito, che un tempo era considerata la Svizzera, considerato la Svizzera del Medio Oriente. In attesa di collegarci con la nostra corrispondente, un brano, lei è Fairuz, una grande cantante libanese, dedicato al Beirut.
من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم
E allora abbiamo la nostra corrispondente Camilla al telefono, pronto?
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, tu vivi a Beirut, conosci bene la situazione in Libano, se ci puoi un po' raccontare insomma cosa sta accadendo. Abbiamo queste notizie ormai da tempo di un disfacimento insomma di questo paese che veniva considerato la Svizzera del Medio Oriente, un paese travagliato che ha attraversato una guerra civile, che insomma si trova adesso praticamente senza risorse, con una divaricazione del possesso della ricchezza veramente inquietante, che ha provocato appunto delle rivolte di piazza. Dici un po' come...
Sì, esatto. Come hai detto tu, insomma, da un anno a questa parte la situazione economica, politica e sociale si è totalmente disgregata e continua a deteriorarsi. A marzo dell'anno scorso il Libano ha dichiarato il default economico, proprio appunto con l'inizio della pandemia del coronavirus. Come hai detto tu, anche a ottobre del 2019 erano iniziate forti proteste di piazza che erano scoppiate dopo che il governo aveva tentato di approvare un nuovo pacchetto di riforme in cui c'era questa tassa sulle chiamate WhatsApp, in un paese in cui le spese telefoniche sono altissime. Si tratta di una scheda che costa all'incirca $20 al mese per avere 1,5 giga di dati mobili. E quindi erano scoppiate appunto queste proteste che erano durate diversi mesi, anche appunto erano ancora presenti quando era iniziata la pandemia. Il governo non ha pagato un eurobond e ha quindi dichiarato il default economico e poi appunto come ben saprete c'è stata ovviamente l'esplosione nel porto il 4 agosto 2020 e diciamo che tutti questi elementi messi insieme hanno portato ovviamente alla situazione che si vive adesso, che è una situazione estremamente difficile a causa dell'iperinflazione. La valuta locale ha perso infatti circa il 90% del suo valore. Fino a ottobre del 2019 la valuta locale, che è la lira libanese, era agganciata secondo un tasso fisso di cambio con il dollaro, che era un dollaro equivaleva a 1500 lire. In questo momento la lira è più o meno a 12.500, quindi un dollaro sono 12.500 lire, e qualche settimana fa ha toccato il picco di 15.000 lire, quindi un'inflazione terribile che sta portando ovviamente a un impoverimento progressivo di tutta la società. Si stima che quasi il 50% della popolazione si trovi in questo momento ma in una condizione di povertà, perché ovviamente gli stipendi sono rimasti, gli stipendi che venivano erogati in valuta locale sono rimasti come prima, e invece i beni di consumo sono aumentati, i prezzi sono aumentati tantissimo, anche perché il Libano esporta tantissimo, porta quasi il 90% del fabbisogno della popolazione. Quindi ovviamente è una situazione molto complicata per chi percepisce uno stipendio in lire, per chi ha perso ovviamente il lavoro a causa della pandemia e a causa della crisi economica, e ovviamente ci sono tutta una serie di meccanismi negativi per insomma sopravvivere in questa condizione. Quindi ovviamente si creano dei debiti, molte persone fanno affidamento agli aiuti umanitari, che qui ovviamente in Libano sono tantissimi, erano tanti anche prima, ovviamente con tutta la questione della crisi siriana, e poi ancora dopo l'esplosione sono ulteriormente aumentati. Molte persone contavano sui sussidi del governo, sui prodotti alimentari e per esempio sulla benzina. E questi sussidi adesso però ovviamente si parla di toglierli gradualmente, perché il governo, cioè lo Stato, essendo uno Stato fallito, non ha neanche più i soldi, i dollari per pagare questi sussidi. Quindi si creano proprio situazioni di panico generale in cui la gente si riversa nei supermercati per comprare e fare scorte di questi beni, che appunto a prezzi calmierati. E lo stesso vale ovviamente per la benzina, quindi ci sono file molto lunghe ai benzinai, si può fare solo un certo importo di benzina equivalente tra le 20 e le 30.000 lire, quindi non si può fare il pieno. E questa cosa ovviamente provoca anche dei disagi per quanto riguarda l'elettricità, perché il Libano da dopo la guerra civile non riesce a provvedere e a erogare un servizio di elettricità 24 ore su 24, quindi ci sono dei blackout.
Una situazione da guerra.
Continui. Sì, nel senso che appunto per fortuna non si parla di guerra e non ci sono episodi violenti o armati, però la situazione è sicuramente molto tragica ed è molto tesa, anche appunto quando qualche settimana fa la lira è arrivata a 15.000, la situazione era molto molto tesa, e poi con tutte anche le restrizioni, quindi il coprifuoco, il lockdown, comunque se non c'è l'elettricità è tutto buio la sera, quindi Sì, è una situazione molto molto critica.
Senti, ti volevo chiedere, in Libano fin diciamo così dall'indipendenza c'è stato questo patto che ha diviso confessionale, che è stato imposto dai francesi, per cui c'è una divisione dei poteri fra sciiti, cristiani, ma tutto questo con le manifestazioni che ci sono state in questi ultimi tempi è stato superato? C'è questa nuova generazione che è scesa in piazza, sono scesi in piazza tutti insieme, cioè queste divisioni che prima erano divisioni confessionali praticamente istituzionalizzate, che poi sono state anche per certi versi la miccia della guerra civile dal 75 al 90, in qualche maniera sono state superate da questa emergenza, si è ricreato un riconoscimento reciproco in quanto libanese al di là delle divisioni confessionali?
In realtà questo è una cosa molto, molto difficile, è anche un po' quello che secondo me caratterizza il Libano, nel senso che non c'è una narrativa identitaria nazionale univoca e unica, perché appunto come hai detto tu ci sono state, ma ci sono ancora adesso queste divisioni profonde, confessionali. Quando sono iniziate le manifestazioni, il grido della piazza era: il popolo vuole la caduta del regime confessionale. Quindi appunto la divisione anche in Parlamento tra i vari seggi, tra appunto sunniti, sciiti e cristiani maroniti, che però è una cosa molto difficile ovviamente da smantellare, perché da un lato appunto esiste da diverso tempo, dal 43, e dall'altro perché poi questa divisione, no, tra comunità religiose crea delle forti reti clientelari che sono molto difficili da distruggere, e sono le stesse che per esempio adesso stanno aiutando per esempio appunto la propria comunità di corrispondenza, perché non è solo un supporto ovviamente come dire
economico
di facciata, cioè si tratta proprio di che questi leader religiosi e politici pagano poi le persone per appunto aiutarle in momenti di crisi ed emergenza come questa, ma ovviamente in cambio di voti. Sono dei meccanismi molto, molto difficili da scardinare. È vero che la piazza chiedeva questa cosa, e secondo me le generazioni più giovani sono sicuramente quelle che vogliono di più questa cosa e che chiedono a gran voce appunto una secolarizzazione dello Stato, ed è insomma un fatto positivo, è quello che si sta vedendo nelle elezioni dei gruppi universitari, in cui stanno vincendo i gruppi indipendenti che non sono affiliati a nessuna fazione, a nessun gruppo religioso. C'è una dinamica appunto molto molto difficile da scardinare, purtroppo.
Questi hanno ancora così ingenti depositi di ricchezza da poter sostenere delle clientele così vaste, perché ormai sarà il 90% della popolazione che è nell'indigenza. A parte che mi chiedevo quali attività possono ancora essere in funzione in uno stato ridotto alla bancarotta, quindi in totale crisi, con i servizi che probabilmente non funzionano o non vengono pagati comunque.
Sì, il problema è che ovviamente i soldi, perché poi non è vero che in Libano i soldi non ci sono, cioè i soldi ci sono ma sono per pochi, nel senso che c'è una polarizzazione della società in Libano che è veramente terribile, nel senso appunto si tratta di super ricchi e super, super poveri. Quindi i soldi ci sono, i soldi circolano e finiscono spesso nelle mani sbagliate. E gli esercizi commerciali che stanno subendo più ripercussioni sono ovviamente nella ristorazione, perché appunto per esempio i bar e i ristoranti, ma ovviamente anche causato dalla pandemia,
certo,
sono sono gli esercizi commerciali che stanno subendo di più, ma anche comunque piccoli negozietti, magari a conduzione familiare, ma addirittura sono chiuse le farmacie, perché il problema dei farmaci è anche uno dei problemi di questi mesi, e cioè che non si riescono più ad importare i medicinali perché appunto vengono pagati in dollari, in valuta forte, e dato che non ci sono, le farmacie non riescono ad importarli e quindi hanno chiuso anche le farmacie, purtroppo.
E anche il movimento ha subito delle ripercussioni dalla pandemia, cioè è stato soffocato quel movimento di cui si parlava, che si è sicuramente ha ottenuto qualche successo nelle università, nelle lezioni universitarie, però almeno all'estero si sente molto bene la sua presenza. È dovuto anche alla pandemia o una stanchezza anche derivata dal fatto che non si è ottenuto granché, o non si è riusciti a scardinare il sistema appunto confessionale?
Sì, secondo me un po' le due cose, nel senso che ovviamente la pandemia è arrivata in un momento in cui il movimento erano già diversi mesi che stava andando avanti, quindi si era un po' già indebolito, però comunque a gennaio dell'anno scorso c'erano stati scontri molto, molto pesanti e manifestazioni appunto molto accese. Diciamo che la pandemia sì, ha proprio interrotto brutalmente questo movimento che era iniziato a ottobre 2019. Dopo il primo lockdown, quindi verso a maggio dell'anno scorso, sono riprese un po' queste manifestazioni, ma soprattutto a Tripoli, che è la seconda città più grande del Libano, a nord di Beirut, ma è una città molto povera in cui il tasso di disoccupazione tocca circa il 60%, ed è lì in realtà che le manifestazioni, le proteste stanno continuando ancora adesso, appunto ogni tot settimane. Adesso le ultime sono state appunto qualche settimana fa, quando la lira ha toccato questo tasso di 15.000. A Tripoli diciamo che non si sono mai fermate, perché comunque Tripoli è una città molto molto più povera di Beirut, però ovviamente anche la stanchezza e un po' la disillusione di coloro che sono scesi in piazza giorno e notte, hanno lottato, però poi non hanno insomma visto alcun cambiamento, perché se poi pensiamo che la piazza che è scesa in piazza il 19 ottobre del 2019 chiedeva le dimissioni di Hariri, che adesso si è riproposto come primo ministro, sì. Insomma fa ridere, no? Cioè, e molte persone stanno andando via, sono emigrate, soprattutto giovani, ma anche libanesi che hanno le doppie nazionalità, che sono tanti, che hanno magari la doppia nazionalità francese libanese o canadese libanese,
preferiscono andarsene, certo.
Sì, vanno via.
Non c'è all'orizzonte una ricomposizione politica di questo scenario, perché le classi dirigenti sono completamente ormai, come dire, non hanno nessuna credibilità, né tantomeno quelle forze che rappresentano, per esempio, le spiriti confessionali, come possono essere Hezbollah o altri. C'è un presidente Aoun, che è un presidente che ormai è un retaggio della vecchia guerra civile. Quindi con quale prospettive ci sono da questo punto di vista? Se il movimento in questo momento non riesce a ottenere questi cambiamenti per cui è sceso in piazza, e al contempo lo scenario istituzionale sembra bloccato e condizionato anche addirittura dal paternalismo di Macron, che quando è arrivato a Beirut dopo l'esplosione nel porto, insomma, si è permesso di dire, insomma, chi doveva governare, chi doveva essere il primo ministro, quando i francesi sono i maggiori responsabili di questa divisione confessionale del Libano, senza andare a ricercare le radici nell'accordo Sykes-Picot. Quindi ci si trova di fronte praticamente a una strada senza uscita.
Sì, in realtà non è la prima volta che il Libano si trova ad affrontare un vuoto di governo così lungo. Sono diversi i momenti in cui appunto non c'è stato un esecutivo per diversi mesi, e adesso in realtà ancora in carica c'è il governo del presidente Diab, uscente, che è appunto quello che si era dimesso, sì, dopo l'esplosione del 4 agosto, e però di fatto ovviamente non, cioè, è come se non ci fosse, e si sta aspettando che Michel Aoun e Hariri trovino una sorta di accordo per quanto riguarda la formazione del governo, però appunto è una situazione che va avanti ormai da mesi, nel senso che appunto Hariri si è riproposto qualche mese fa per riformare un governo, ma ovviamente Hariri è molto vicino anche alle istanze occidentali, quindi anche francesi, e quindi si sta proponendo di formare un governo più tecnico che politico, e questo ovviamente va contro agli interessi di Michel Aoun. Sta insieme a Hezbollah e Amal, che sono i due partiti sciiti più grandi, alleato appunto con loro in Parlamento. Quindi c'è proprio questo scontro da cui non si riesce a uscire, perché appunto Aoun vorrebbe invece che venissero nominati dei ministri che sono vicini comunque ai partiti politici, in modo tale appunto che si riesca comunque a tenere sotto controllo alcuni ministeri, come il Ministero delle Finanze, che sono ministeri strategici, o il Ministero dei trasporti, che è quello sotto cui poi appunto sta il porto, no? Comunque tutti i commerci. Quindi c'è questo tira e molla da cui, cioè, non si esce, e l'unica cosa appunto, io credo, sarà a un certo punto trovare un accordo, e credo che quello in cui si spera siano delle elezioni, che però comunque se si fondano comunque sulla stessa legge elettorale porteranno più o meno allo stesso scenario.
Certo.
Ecco.
Bene, dunque il tempo è tiranno, quindi insomma ci dobbiamo salutare. Comunque ti ringraziamo della tua testimonianza, anche perché ci hai fatto comprendere anche che cosa significa in questo momento per la vita quotidiana in un paese come il Libano. E quindi ci salutiamo
presto.
E ci sentiremo presto.
Grazie.
Va bene, grazie mille. Grazie a
grazie.
Voi ragazzi.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao a tutti e tutti.
Ciao, ciao.
Ciao.
E allora abbiamo ascoltato appunto questa testimonianza dal Libano. Lo spazio di Bastioni di Orione si avvia alla conclusione, anzi diciamo che si è concluso qui. Abbiamo avuto occasione appunto di ascoltare due importanti, insomma, interessanti testimonianze e approfondimenti da parte dei nostri ospiti su due realtà diverse come quella del Chad e del Libano, ma che insomma in qualche maniera messe insieme compongono questo quadro che noi cerchiamo con i nostri poveri mezzi, insomma, di inquadrare,
rubando gli spazi,
sì, sottraendo, masticando spazi a destra e a manca. Vi lasciamo in compagnia di Healing Frequency, credo di averlo detto bene, e allora rimanete naturalmente sempre sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 di Radio Blackout.